Due cosine ancora sulla delega legislativa. Di che? Certo, certo. I pareri sono dati sul testo deliberato in Consiglio dei Ministri, ma non ancora adottato. Il Consiglio dei Ministri delibera un testo, lo manda per i pareri, dopodiché, visti i pareri, adotta il testo definitivo. No, la legge 400, che è la legge 488, di cui parleremo tante volte adesso, che è la legge che disciplina l'organizzazione del governo e i poteri normativi del governo, dice che quando le deleghe hanno un tempo superiore ai 2 anni, comunque ci deve essere il parere della commissione parlamentare. Perché diciamo che di default il parere della commissione parlamentare c'è sulle deleghe ultrabiennali. Però ogni legge di delega indica il percorso da seguire, per cui può anche essere un percorso molto semplice, non è detto. Una cosa importante da capire è che cosa accade quando il Parlamento dà pochi principi e criteri direttivi. Vi dicevo, questa è una scelta discrezionale del Parlamento. La Corte non ha mai o quasi cassato una legge di delega per assenza dei principi e criteri direttivi, però ha detto una cosa importante che vi invito a tenere presente, perché è un modo di comprensione del meccanismo. Dice la Corte: quando il Parlamento delega il governo con poche indicazioni dei principi e criteri direttivi, la conseguenza non è che il governo ha più discrezionalità, ma addirittura ha meno potere legislativo. Cioè, dice la Corte, il governo delegato senza indicazione di principi e criteri direttivi non può innovare la legislazione attuale se non nel dettaglio, non può cambiare gli assetti, i principi delle normative in vigore. Non so se capite. Il Parlamento delega il governo a emanare decreti, che so io, sull'ordinamento didattico universitario. Non indica granché a livello di principi. Questo vuol dire che il potere del governo si abbassa, cioè il governo non potrà cambiare i principi dell'attuale disciplina, ma solo aggiustarla, ma senza innovare l'architettura della disciplina. È come se la Corte dicesse: c'è una riserva di legge in capo al Parlamento, per cui una riserva di legge formale per quanto riguarda la disciplina di principio. O la disciplina di principio nuova è contenuta nei principi delle leggi di delega, e allora il governo può attuare i nuovi principi come crede, oppure, se non c'è disciplina di principio nuova nella legge di delega, il governo deve muoversi basso. Può regolare la materia, ma senza cambiare la disciplina a livello di principio. Si abbassa il suo livello di capacità normativa. Non so se è chiaro questo ragionamento. È un ragionamento che non è scritto ex professo della Corte, ma si evince dalle sue sentenze, ormai si è anche un po' stabilizzato. Ed è un atteggiamento anche interessante, che tra l'altro è un atteggiamento che vi spiega anche quello che è ormai uno degli usi più comuni della delega. Sono le cosiddette le deleghe accessorie. Vi facevo un riferimento l'ora prima. Cosa sono le deleghe accessorie? Le deleghe accessorie sono quelle deleghe che sono contenute nelle norme finali di una legge, in cui si dice appunto: il governo è delegato a emanare entro tot mesi norme di attuazione e di coordinamento della presente disciplina. Queste sono deleghe accessorie, perché in realtà non si sta delegando il governo a fare nuova disciplina legislativa, ma semplicemente a sistemare i contorni della disciplina varata dal Parlamento, dichiarare le norme che sono abrogate, predisporre nuove strutture amministrative, coordinare, poi magari quello che esce da questa operazione è un documento che si chiama testo unico. Molto in voga negli ultimi anni, adesso un po' di meno, ne sento parlare da un po' di tempo, ma che cos'è un testo unico, abbreviato ITU? Il testo unico è un, questo dovrebbe essere non quello che pensate, ma è un imbuto, quel manico, ecco, è un'operazione di restyling normativo, per cui su delega del Parlamento il governo mette mano alla legislazione vigente, che è sparsa in vari atti più o meno antichi, e taglia qua, lima dall'altra parte, aggiungi una disposizione che mancava, abroga espressamente due o tre leggi, eccetera, finisce con l'unificare la disciplina di settore in un testo unico, in un unico documento. È quello che viene dall'imbuto. Qua si mettono tutti gli atti normativi attualmente in vigore e se ne distilla un testo unico. Il codice è classicamente un testo unico, no? Il codice raggruppa in sé la disciplina di varie questioni. Se voi aprite il codice civile, dentro c'è la famiglia, le successioni, il contratto, la proprietà e così via. È una disciplina unitaria. Allora, il testo unico viene fatto, che so io, sulle leggi degli enti locali. Tutte le leggi che riguardano gli enti locali vengono unificate in un unico documento, che non è un regalo che si fa ai pratici, perché così il dipendente comunale consulta il testo unico invece di dover girare col carretto delle fotocopie delle varie leggi. Testo unico è generalmente prodotto per delega. E di conseguenza è un decreto legislativo. L'abbreviazione del decreto legislativo è questa, DLGS. È un decreto legislativo emanato in forza dell'articolo 76 col meccanismo della delega legislativa. Il Parlamento, delegando il governo, può dirgli: il testo unico è semplicemente a legislazione vigente, tu non puoi modificare nulla se non a livello di particolari, o può anche dirgli: tu fai il testo unico innovando sostanzialmente nella materia, allora ti dico quali sono i principi nuovi, quali sono i principi che ti devono guidare. Capite? Anche il testo unico può essere un fatto meramente, una fotografia dell'esistente, come può essere una cosa notevolmente innovativa. Questo dipende dalla legge di delega, dai contenuti della legge di delega, da quello che è il potere trasferito, delegato al governo. Qual è la funzione il cui esercizio è delegata al governo? C'è un po' di confusione sui testi unici, naturalmente, perché se no ci si diverte abbastanza, perché questi di cui io vi sto parlando sono testi unici innovativi, comunque innovativi, almeno sul piano della fonte. Cosa vuol dire sul piano della fonte? Vuol dire che una volta che il governo ha emanato il decreto legislativo che si intitola testo unico della disciplina, segue cosa, la legislazione precedente è abrogata, è formalmente abrogata. Per cui anche se il governo, facendo il testo unico, non aggiunge granché alla disciplina vigente, c'è una innovazione delle fonti. Dal giorno dopo si applicherà il testo unico, c'è cioè questo nuovo decreto legislativo, e si considereranno, o sono state espressamente abrogate, le leggi precedenti. Per cui è un'operazione di novazione del diritto. Accanto a questi testi unici innovativi, purtroppo esistono anche dei testi unici che si chiamano di mera ricognizione. L'aggettivo mero deriva dal latino, vuol dire di pura. E che sono dei documenti che si chiamano anche testi unici, ma non hanno nessun valore normativo. Sono degli atti che vengono emanati generalmente dal ministro oppure da qualche altra autorità e che servono per scopi pratici all'interno della struttura gerarchica. Il ministro delle poste si rompe le scatole di avere gli impiegati delle poste che non sanno che legge applicare e quindi fa un codice delle leggi postali, testo unico dei codici delle leggi postali, per darlo in mano ai suoi funzionari. Questo testo unico lo fa lui senza una legge di delega, è un'attività burocratica. È come il decalogo delle regole sugli esami che ho messo in internet, qui rispetto alle lettere. Quello è un testo unico di alcune prassi seguite negli esami, okay? Ma non ha valore normativo. Non è che andate dal giudice dicendo io mi appello al decalogo di Bing, perché il giudice potrebbe avere anche uno sconquasso dal ridere. È un documento che magari, non so, domani il rettore si sogna e il rettore dice benissimo, siccome abbiamo un po' di regole varie, facciamo un testo unico delle regole che riguardano i diritti dello studente. Avete dei diritti, ma quando? Questo semplicemente metto insieme le disposizioni della legge, le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti didattici e così via, li metto insieme, vi faccio un unico libricino e il giorno di Natale ve lo regalo ed è il libricino dello statuto, testo unico dei diritti dello studente. Nessun valore normativo ma solo ricognitivo, nel senso che servirà per riassumere le disposizioni in vigore. Si chiama anche questo testo unico, ma è una cosa tutta diversa. Perché se il testo unico è un testo unico emanato per delega legislativa, è un testo unico che ha valore di atto normativo. Dove il testo unico dichiara che la legge talettaria è abrogata, quella legge è abrogata in via espressa e nessun giudice potrà dire io non ci credo. Perché è disposizione di legge. Se invece il testo unico fatto dal rettore o dal ministro o da qualche altra autorità, senza delega legislativa ovviamente, questo testo unico è solo uno strumento di interpretazione. Il rettore vi sta dicendo, io ritengo che questo vostro diritto si fondi su quella legge ancora in vigore. Ma può essere che lui si sbagli, che la legge non sia più in vigore, per cui se voi andate dal giudice con questo testo unico del rettore, il giudice dice, ma io sapete cosa me ne faccio del vostro testo unico? Non ve lo posso dire. Però è quella cosa lì. E questa norma è una norma abrogata. Lo decido io, perché sono io l'interprete. Naturalmente il ministro e il rettore ha un potere di sovraordinazione gerarchica, perché per cui se lui dice al suo funzionario terminale che quella norma è abrogata, il funzionario è tenuto a considerarla abrogata, perché questo è un ordine del superiore gerarchico, ma questo vale all'interno del sistema burocratico, non fuori. Fuori non vale niente quella cosa. Per dirla, i testi unici di mera ricognizione valgono quanto valgono queste cose qua. Questo è un codice fatto da Giappichelli, curato da mio amico Lino Costanzo. Bene, qui ogni tanto c'è scritto articolo così sostituito dalla legge tal dettagli, ma me lo dice Lino Costanzo che è così sostituito. Che valore normativo ha questo? Nessuno. A me serve, io lo uso come testo unico, testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano e europeo, io lo uso perché mi è comodo, ma non ha valore normativo. Se questo fosse emanato con un decreto legislativo, questo sarebbe legge. Se è pubblicato da Giappichelli e curato da Lino Costanzo, non è legge. è un ausilio all'interprete. È chiaro? Sicuri? Ok. Noi adesso finiamo l'esame degli atti con forza di legge, esame che si chiude molto rapidamente, così domani possiamo incominciare a parlare dei regolamenti amministrativi. 74 articoli riguardano la legge formale. Mm? 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Questi sono gli articoli che seguono. Oggi abbiamo parlato del 76, decreto legislativo. Ieri abbiamo parlato del 77, decreto legge. In precedenza vi ho parlato del 79, amnistia e indulto. 80-81, anche ve ne ho già parlato, riguardano trattati e bilanci. Quindi riguardano leggi rinforzate. Resta a parlare ancora del 78 e del 75, dopodiché abbiamo finito le fonti primarie. Del 75 non vi parlo oggi, ma vi parlerò più in là, perché riguarda il referendum abrogativo. Il referendum abrogativo è una forma di produzione di norme mediante abrogazione. Cioè uno strumento dato al corpo elettorale che può essere promosso dallo stesso corpo elettorale per abrogare leggi o parti di leggi. Oltre al corpo elettorale lo possono fare i consigli regionali, ma dei consigli regionali ci interessa di meno. I referendum sono generalmente indetti per iniziativa popolare. Di Pietro sta raccogliendo le firme per referendum di abrogazione della legge cosiddetto Lodo Alfano, la norma sull'impunità delle maggiori cariche dello Stato, e se raggiunge le 500.000 firme, queste 500.000 firme diventano la richiesta formale di indire un referendum, dopodiché passano per un controllo, diciamo, formale della Cassazione e passano per un controllo di legittimità, di ammissibilità della Corte Costituzionale. Per questo ve ne parlerò parlando della Corte Costituzionale. Se tutto questo procedimento va bene e la Corte Costituzionale entro gennaio, primi di febbraio del prossimo anno, 2009, si esprimerà sull'ammissibilità o meno di questo referendum, se dice che è ammissibile parte un procedimento e si va al voto la prossima primavera. Al voto devono partecipare almeno metà degli aventi diritto al voto, cosa che non si raggiunge più in Italia da un po' di anni, e se partecipa si raggiunge il quorum del metà più uno degli aventi diritto al voto e se i voti favorevoli all'abrogazione sono maggiori a quelli contrari, la legge viene abrogata. Notate, si parla di abrogazione di leggi, di atti con forza di legge o di parti delle leggi e degli atti con forza di legge. Siccome la parte di una legge non è una realtà definita, può anche essere che venga cambiata soltanto una serie di spezzoni di legge, dando luogo a dei referendum di tipo manipolativo. Il più noto di tutti, è riportato mi pare nel manuale, sì, uno stralcio, è il referendum che si votò nel 93, se ben ricordo, 93, e che portò all'abrogazione parziale della legge elettorale per il Senato stravolgendo da così a così il sistema elettorale. Lì sono portate alcune spezzoni perché si sono abrogate singole parti di enunciati normativi, di singole parti di disposizioni, e non anche, è abrogato il e non anche, abrogato questa parte, la frase viene riletta e cambia completamente il senso. Per questo è una funzione legislativa, apparentemente solo ablativa, cioè solo di sottrazione, ma sottrarre, come sa chiunque abbia studiato un po' di storia dell'arte, è una moda, un modo per produrre, per produrre significati, no? E sottrarre un non a una frase ne cambia radicalmente il senso. Per cui il referendum abrogativo non è soltanto una forma per abrogare leggi, ma è anche una forma per modificare il significato delle disposizioni, ed è una vera e propria attività di tipo legislativo. Per questo viene compresa tra gli atti con forza di legge, anche se è un atto con forza di legge del tutto particolare, perché non dipende dagli organi dello Stato apparato, ma è votato dal corpo elettorale, per cui da comunità statale. Ne parleremo più in là parlando del giudizio della Corte, perché quello che è fondamentale è capire cosa ha detto la Corte di questo referendum. Ed è quindi per il momento possiamo trascurarlo. Resta l'articolo 78. L'articolo 78 ce ne sbrighiamo rapidamente, perché dice le camere vuol dire legge formale, deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. Allora c'è una riserva formale alle camere, non parla di legge, però è implicito che sia fatto con legge. Le camere hanno questa riserva a deliberare lo stato di guerra, e in sede di deliberazione dello stato di guerra conferiscono, ovviamente con legge, al governo i poteri necessari. Naturalmente questa norma non è stata mai applicata e speriamo che continui così, non perché l'Italia non sia rimasta coinvolta in qualche guerra, ma semplicemente perché non è più di moda dichiarare le guerre. Una volta si dichiaravano le guerre, si mandava l'ambasciatore che arrivava e diceva: la mia maestà vi dichiara guerra. E diceva: grazie, prego, arrivederci, mangiamo insieme, brindiamo. Dopodiché partivano tutti belli piumati di uno contro l'altro e si ammazzavano piacevolmente. Adesso non si usa più così, si ammazza piacevolmente e poi si dice polizia internazionale, peacekeeping e altre cose, altre amenità, e di conseguenza non c'è più una, non c'è mai stato nemmeno un atto di dichiarazione di guerra che abbia attivato questa procedura. E d'altra parte questa procedura nasce da un'esperienza passata. L'esperienza passata era che il re, alla testa delle sue truppe, per i primi 100 metri, poi quando cominciano a sparare era in fondo delle sue truppe, andava in guerra, e ovviamente andando in guerra il Parlamento doveva conferirgli dei poteri che lui esercitava dalla tenda del campo. E abbiamo avuto delle guerre con occupazione del territorio italiano, per cui anche lì è un'esperienza. Cosa succede se il nemico invasore occupa il sacro suolo della patria e il Parlamento non si può più riunire perché ci sono i cavalli che bivaccano? Sapete, sono dei problemi a cui la risposta dovrebbe essere data da questo articolo. Prima di far bivaccare i cavalli del nemico nell'aula del Parlamento, il Parlamento vota i poteri necessari al governo. Dopodiché, ciascuno a casa sua, si salvi chi può, e il governo, da qualche posto in esilio, continua a fare degli atti. Che tipo di atti siano, non si sa. Speriamo di non saperlo mai, teniamo duro. Probabilmente sarebbero, come sono stati prima della Costituzione, dei decreti legge, probabilmente, o dei decreti legislativi, può essere che voti una delega, può essere che autorizzi a fare il cavolo che vuole, ma insomma sono i decreti che prima o poi il nuovo Parlamento convertirà, non si sa. è un'ipotesi di atti con forza di legge. La dottrina dice rapportabili o ai decreti legge o ai decreti legislativi, ma su cui l'esperienza fortunatamente è zero. Per cui sapete che cosa facciamo? Ce ne dimentichiamo. Una clemente dimenticanza benaugurante. Questo significa che altri atti con forza di legge non ci sono in Costituzione. C'è solo un'ulteriore ipotesi prevista in leggi costituzionali e in particolare nelle leggi costituzionali che approvano gli statuti. Uffa. Ma cosa serve questa cosa? Ma. Gli statuti delle regioni speciali. Ne parleremo un po' più avanti. Le regioni speciali hanno degli statuti che sono approvati con legge costituzionale. Queste leggi costituzionali prevedono un singolare atto con forza di legge. Dicono che per l'attuazione degli statuti e per il trasferimento delle funzioni dello Stato alle regioni vengono fatti dei decreti legislativi, per cui la forma è sempre quella del decreto legislativo, ma senza una delega del Parlamento, bensì preparati da una commissione bicamerale. Paritetica significa che sono composti da tot membri nominati dalla regione e tot membri nominati dallo Stato, e cioè dal governo. Questa commissione paritetica ha il compito di elaborare questi atti. E questi atti sono recepiti con decreto legislativo senza passare per il controllo delle Camere. Chi come me ha la sfortuna di occuparsi di diritto regionale, queste cose le conosce bene, perché se voi volete capire che poteri ha, che so io, il Friuli Venezia Giulia o la Sicilia o la provincia di Trento in materia di dighe, elettrici e prodotti, il testo che disciplina questo è un decreto legislativo, ma è un decreto legislativo che non è mai passato per il Parlamento. Concertato Stato-Regione in sede burocratica, in queste commissioni paritetiche, e poi approvato, non sempre, approvato dal governo, che è emanato dal capo dello Stato. È un decreto legislativo come gli altri. Ed è un atto ovviamente con una competenza molto circoscritta, riguarda soltanto l'attuazione degli statuti speciali o del singolo statuto speciale, ma ha questa caratteristica di essere l'unico atto con forza di legge non previsto in Costituzione, è l'unico atto con forza di legge che non ha un passaggio prima o dopo in Parlamento. Il Parlamento non lo vede. E con ciò è veramente tutto. Non ci sono altre fonti primarie, non ci sono altri atti normativi collocabili a livello delle leggi. Domande? Richieste di spiegazione? Proteste? Invocazioni?